Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore, santa giornata a tutti voi da Claudio.
E anche da Anna, Ave Maria. Ave
Ave
Maria.
Maria, i giorni passano e il tempo stringe, no? Perché ogni giorno che passa è un giorno in meno. Lo consideravano i militari di leva, vero? Che contavano i giorni, meno 214, meno 213, contavano i giorni, ecco, che li separavano dalla liberazione. E noi però non sappiamo qual è il giorno in cui ci libererà, ma possiamo dire un giorno in meno, la liberazione. Allora, effettivamente noi siamo prigionieri in questo mondo, siamo prigionieri e abbiamo tre guardiani che stanno attenti a non farci fuggire. Ora è il mondo, la carne e il demonio. Tre guardie abbiamo che ci fanno la guardia perché non usciamo da questa cella. Questa cella è però il Signore è venuto a liberarci, o Dio viene a salvarmi, Signore vieni presto e mi aiuto, ma bisogna sempre ricordare che quei tre stanno cercando di ricatturarci, per cui sempre bisogna stare attenti e vivere una vita intelligente, direi, perché questa è la realtà dei fatti, no? Tutto il resto è aria fritta, no? Allora, iniziamo intanto con il segno della croce, ecco, adorando la Santissima Trinità, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Comunione spirituale. Gesù mio, io ti credo presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, ti prego, degnati di venire almeno spiritualmente nel mio povero cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e ti ringrazio, tutto mi unisco a te. Oh mio Signore, chi non abbia mai a separarmi da te con il peccato. Atto di riparazione. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo e ti domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo, io vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente sacramentalmente in tutti i tabernacoli del mondo e spiritualmente nel nostro cuore, ecco, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con cui egli medesimo è offeso, e per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato e addolorato di Maria, vi domando la conversione dei poveri peccatori. Ma sai, Anna, stavo pensando, cioè, noi siamo, in effetti abbiamo queste tre guardie, eh. Pensa quanti sono imprigionati, diciamo, questa prigione con queste tre guardie che fanno la guardia, che non escano di là. Allora, mondo, carne, demonio. Ecco, tre guardie agguerrite e la peggiore è il nostro orgoglio, che è veramente il nemico numero uno, perché mentre il demonio sta fuori, il problema è che l'orgoglio sta dentro, per cui avere un nemico in casa, una cosa è averlo fuori di casa, ma una cosa è averlo in casa, è che poi questo orgoglio fa entrare gli altri due. per cui non li hai fuori della cella che ti fanno la guardia, ma addirittura entrano nella cella, ecco, e praticamente ti fanno la guardia a vista, ecco. Poi, diciamo, per convincerci, ecco, il Signore ha permesso anche che ci siano gli indemoniati, che sono proprio posseduti addirittura dal demonio, no? Ma poi, comunque, ci sono quelli che non hanno una possessione di quel tipo, ma praticamente sono posseduti comunque perché fanno tutto quello che dice lui, obbediscono. Con una obbedienza immediata, un'obbedienza proprio servile, ecco, ma è interessante perché la gente non ci fa caso, no? E queste cose non sono manco discutibili perché le abbiamo sotto gli occhi, ma i ciechi non le vedono, e quello è il problema, no? Ma la cosa, abbiamo appena fatto la comunione spirituale, ma voi pensate che Gesù Cristo è venuto sulla faccia della terra, ha detto sarò con voi fino alla fine del mondo, ma addirittura si è fatto lui prigioniero nei tabernacoli, per cui il divin prigioniero chiuso a chiave proprio dentro il tabernacolo, diciamo che fosse che è pericoloso Gesù, è pericoloso per quegli altri tre, è pericoloso, perché è un liberatore Gesù. E voi pensate che se i briganti, diciamo quelli che sono incarcerati, hanno diritto a un'ora di aria al giorno, nelle parrocchie Gesù praticamente è prigioniero 24 ore al giorno e non ha neanche un'ora di aria, trattato, noi lo trattiamo peggio, vero? Peggio di tutti questi, diciamo malfattori, ecco. Ed è interessante perché, come vi dicevo, mi sembra, o se l'ho pensato, ecco, il beato Fulton Sheen, vero? Lui ha detto che dal giorno della sua ordinazione sacerdotale fino alla morte, lui ha sempre fatto un'ora di adorazione ed è morto proprio durante un'ora di adorazione, pensate un po'. Però dice non ne ha perso una, però vedete è beato. Quello che diceva era ispirato dal Signore che praticamente gli dava la carica, ecco, per dare aiuto ai fratelli. E naturalmente abbiamo un problema, parlando per esempio del demonio, abbiamo sentito, lui fa il suo mestiere, ha tentato Eva diciamo ha collaborato col demonio per tentare Adamo ed è cominciato, sono cominciati i guai che li stiamo ancora patendo, ma invece il mondo e la carne, vediamo un po'. Ora, questi altri due nemici, di cui il più pericoloso è il nostro io, si può spiegare in un modo molto semplice, diciamo così. Il mondo ci distrae. Ma chi è il principe di questo mondo? L'organizzatore di distrazioni, naturalmente. E diciamo che ci rende curiosi, è la strategia del maligno. Cioè, Eva, cosa ci faceva in mezzo agli alberi? Se fosse stata vicino a suo marito, non sarebbe accaduto, ma è andata a curiosare, curiosità, vedete la curiosità, è andata a curiosare perché ha sentito qualche cosa, allora è andata a vedere, è andata là. E praticamente la curiosità l'ha portata, ecco, San Bernardo dice che la curiosità è il primo grado di superbia, no? Allora tu fa conto, fosse stata umile, stava vicino a suo marito e considerava suo marito il capo, invece ha fatto, diciamo che se ha fatto per conto suo, insomma, no, ci ha voluto essere autonoma, come oggi sentiamo dire le stesse cose, bisogna le quote rosa da tutte le parti, le quote rosse, ma allora lasciamo parentesi queste, no? Fatto sta che in pratica il tempo che ci è stato assegnato per la nostra santificazione lo occupiamo con cose che invece ci allontanano dalla nostra santificazione, la curiosità. Voglio sentire, voglio vedere e guarda su questo canale, guarda su quell'altro e guarda su YouTube e guarda su tutti quegli accidenti tecnologici e sono diabolici. E tanto tu perdi tempo, no? Allora, facciamo un esempio proprio che lo devono capire anche i bambini di 3 anni, anche di 2 anni forse, no? Ora prendiamo praticamente un contenitore, prendiamolo di vetro così si vede meglio, no? Un contenitore di vetro. E in questo contenitore vediamo che i santi lo riempiono di acqua, l'acqua della grazia. Il nemico sa che se questo contenitore che è l'anima nostra, deve essere trasparente, pura, vero? Ecco, è piena di grazia, pensate alla Madonna, ave piena di grazia, capite? Ecco, allora l'acqua rappresenta la grazia. Adesso io comincio a metterci dentro dei sassolini di curiosità, ci metto dentro dei diciamo, oggetti che sono gli oggetti che sono i peccati praticamente poi, no? Carne, demonio, mondo. E continuo a mettere giù tutti i giorni. A un certo momento cosa succede? Che è probabile che io questo contenitore lo trovi poi pieno di pietruzze, ma vuoto di acqua della grazia. Ed ecco spiegato perché gli uomini di questo nostro tempo sono dei disgraziati, perché praticamente manco se confessano per dire io sento il peso di queste pietruzze, vero che praticamente occupano troppo spazio nella mia vita, per cui vado a confessare la mia curiosità, quella di metterci dentro di tutto e soprattutto le ispirazioni diaboliche, e mi pento, mi dolgo e chiedo al Signore di poter vuotare questo contenitore da tutte queste pietruzze e che Lui la riempia di nuovo di acqua della grazia. Allora io devo essere così attento, visto che l'esperienza l'ho fatta, dice che mi sono trovato senza acqua della grazia, ero pieno di pietruzze che naturalmente portavano verso il basso, e allora trovandomi in questa condizione io sto male, perché mi sento, cioè c'è qualcosa che non funziona in me, mi sento nervoso per forza, perché non vivi la tua esperienza naturale che Dio ti ha creato perché tu viva quell'esperienza di grazia, e tu chiaramente da disgraziato non puoi essere felice, non puoi che essere nervoso, non puoi essere aggressivo, non puoi essere di tutto e di più. Allora, anche il bambino di 3 anni capisce che continuando a buttare dentro cose in questo contenitore che era pieno di acqua il giorno del battesimo, praticamente adesso è pieno di pietre e non c'è più neanche un po' di acqua. Allora, diciamo, abbiamo la possibilità di fare la santa confessione fatta bene, per cui tu non puoi dire magari denunci, diciamo, una pietruzza e ne hai dentro 500 di pietruzze, ne hai confessata una, ne restano 499 e ci hanno dato la soluzione. Sì, ma soluzione di quali peccati? Di quelli che tu non hai detto? Come fa a darti la soluzione? Come fai tu a pentirti dei peccati che non hai confessato? Perché, da dire, il tipo di peccato, e Padre Pio richiedeva anche il numero, per dire, ho rubato una mela, diciamo, beh, insomma, hai rubato il valore di una mela. No, se tu hai rubato un autotreno di mele è diverso però, no? Però dici, ho rubato mele, devi dire quante però, un autotreno è diverso che da una mela o da due mele. Qui anche peccato, ho fatto un peccato impuro, no, ho fatto un peccato, bene, hai fatto uno? No, dice, ne ho fatti, non so neanche quanti ne ho fatti. E allora conviene, diciamo, dice, se ne ho fatti spesso, quasi oggigiorno sono quasi giornalieri, perché uno, diciamo, se non può consumarlo ma può desiderarlo, per cui comunque pensate voi quante pietre di peccati impuri, e pensate che sono quelli che mandano più anime all'inferno, e tu non li confessi. Allora, questa mattina c'era la chiesa stracolma di ragazzi delle superiori che, diciamo, si vede che il sacerdote, il professore, ecco, di religione, proprio vicino al Natale, ha invitato tutta la scolaresca, cioè non c'era neanche un posto da stare in piedi. Ecco, poi cosa succede? Che bello, hanno cantato, c'era un bel silenzio all'inizio, tutto a posto, ma poi vanno a fare la comunione, aiuto, mi viene male, perché questi qua, tutti a fare la comunione, ma sono in grazia di Dio questi qua, sono in grazia di Dio, no, non sono in grazia di Dio, tutte ragazze e ragazzi, diciamo, delle superiori, per cui altro che peccati, no? Tutti a fare la comunione. Allora, come fai tu a mettere Gesù dentro a un contenitore pieno di pietre che non ci sta dentro? Non può starci, perché non c'è spazio, non c'è posto per lui. Per cui vedete le pietre, la grotta di pietra. Allora, non c'è spazio. Tutti a fare la comunione, che bello, tutti quanti a fare la comunione, ma benedetti, ma il cervello ce l'avete, domandate piuttosto, siete in grazia di Dio? Perché nessuno si confessa e tutti fanno la comunione, ma voi ci credete che questi sono tutti in grazia di Dio? Impossibile, ecco. Però tutti contenti perché hanno fatto tutti la comunione, per cui si abituano a fare le comunioni sacrileghe, perché siccome l'ho fatta lì, la posso fare là, la posso fare sempre, perché il professore, diciamo, che ci ha, diciamo, insegnato, ci ha fatto fare le prove di canti natalizi, ma di peccati sta tranquillo che non ne ha parlato, anche perché nessuno si è confessato, no? Allora, dico, vedi queste cose, no? Dicono, ah, che bello vedere una chiesa piena di ragazzi. Sì, di ragazzi e sacrileghi. E quello non lo vede nessuno, perché l'importante è vedere i ragazzi in chiesa, cioè è già un passo, va bene, è un passo, ma il successivo è quello di dire, sentite, io sono disponibile per le confessioni, invitiamo altri sacerdoti a confessarvi, no, però fate pulizia, vuotate il contenitore, siate puri, presentatevi a Gesù bambino con gli occhi puri per vederlo, perché beati i puri di cuore, perché vedranno, perché vedono Dio. Ma se sono sporchi, cosa vedono questi qua? Vedono Babbo Natale, vedono non Gesù bambino, vedono Babbo Natale, no? Ecco, allora vedi, sono cose che ti fanno, questi che dicono, che bello tutti sti ragazzi, io dico, ma come tutti, che bello tutti sti ragazzi? Tu pensi, ha fatto tutta la comunione? Sì, l'hanno fatta tutti quanti, mamma mi aiuto. Capito? Così siamo messi, Anna, no? Per cui sembra un fatto positivo, ma è praticamente, diciamo, apparentemente positivo, no? Ma non lo è positivo, perché questi sacrilegi poi chi è che li paga? anche il pastore che non ha parlato di peccato, per cui come fa questo qui a dire, ah, tu sei un cane muto incapace di latrare, non hai parlato della verità, ha invitato tutti a fare il sacrilegio, capite? Cioè, è, diciamo, per l'occhio del profano è un atto positivo, per l'occhio di uno che, diciamo, sa le cose come sono è una tragedia, E così, ecco, questo vale per tutti noi. Quante pietre ci sono, quanta acqua c'è. Ecco, comunque bisogna, ecco, fare pulizia e dire tutti i peccati e quanti ne abbiamo fatti. Vedete, da Padre Pio una volta arriva un tizio, no? E Padre Pio subito gli chiede, tu bestemmi? Sì, padre, io purtroppo bestemmio. Quante ne hai dette? Questo qui ha detto 100 e l'ha cacciato. Vattene, scellerato. Ne è andato un altro e dice, tu bestemmi? Sì, padre, quante ne hai dette? Padre, guardi, io ne avrò dette un treno. Pensa un po', un treno? Tu non sai quanti vagoni ha un treno, no? Lui ha detto che ne ha dette una montagna, un treno, no? Però era pentito, dice, sono un disgraziato, dice, c'ho una cattiva abitudine, adesso devo vincere questa abitudine, io mi pento e mi dolgo con tutto il cuore di aver offeso Dio che mi ama e adesso è qui che mi perdona. E gli ha dato la soluzione, capite? Per cui è bene che magari eccedere, nel senso che dire, guardi, potrebbero essere così, ma potrebbe essere anche il doppio, io purtroppo non ho la contabilità, ma io avrei fatto anche quelli che non ho fatto se il Signore non mi avesse, diciamo, in qualche modo aiutato a non farli, no? Per dire che noi comunque stavamo a discesa libera, li avremmo fatti tutti, ma il Signore a un certo momento ci ha fermati, ecco, e siamo qui al confessionale perché io non continui la discesa libera fino al traguardo della mia perdizione. E così, Anna, questo è un argomento, credo che sia importante proprio i giorni precedenti al Natale, non andate in cerca del confessore a Natale perché è impegnato e non aspettate chissà quando, no? Cercate, andate dove ci sono dei padri, dei conventi, ecco così, e non cominciate a perdere tempo in chiacchiere, dice padre, è X tempo che non mi confesso. Primo peccato, non ho amato e non sto amando Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze sopra ogni cosa. Primo peccato, il più grave, e non lo confessa nessuno, no? Ecco, poi naturalmente non posso neanche aver amato il prossimo come me stesso perché ho dato cattivo esempio non amando Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze. Ecco. Non ho santificato le feste, perché magari ho fatto la comunione, sì, ho fatto la messa, ma ho fatto la comunione senza confessarmi con i peccati mortali, perché altro che santificato. Ho profanato, è vero, la festa, e addirittura ho commesso sacrilegio, no? Ecco, poi dice, onore il padre e la madre, io ho un padre e una madre in cielo e ne ho uno sulla faccia della terra, con i miei peccati non ho onorato né questi né anche quelli, ma chi è che confessa queste cose? Chi è che le confessa? Ma cosa sono? Virtù queste? Non ammazzare, diciamo che tu puoi ammazzare fisicamente ma puoi ammazzare spiritualmente, ecco, diciamo. Puoi indurre in tentazione qualcuno, vero, anche magari come ti conci, come ti vesti, come ti proponi, ecco, è praticamente, poi se sei, diciamo, sei abortito, se usi contraccettivi, vero, pillole del giorno dopo, questo non è dare vita, questo è ammazzare, per cui devi dire queste cose, no? E vai avanti, non sta a farti fermare dal prete perché dici, sì, va tutto bene, non ti preoccupare, ho già pagato tutto, no, dice padre, mi permetta, io voglio pentirmi, voglio trovarmi nella condizione di vedere Gesù con gli occhi puri, perché in questo momento no, c'ho le cataratte, ho le squame sugli occhi e vedo poco, vedo niente, ecco. E così allora uno va a confessarsi e lo dice: il più bel Natale è quello che ho vissuto con gli occhi puri, dopo aver scaricato tutte le mie miserie, diciamo, ed essere stato perdonato da Gesù, e allora godo della venuta di Gesù misericordioso che è venuto a salvarmi. Cioè, se è inutile dire: oh Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto e mi aiuto. Se io sono venuto, ma è tu che non vieni a farti salvare, perché continui a vivere come vuoi tu, no? Ma Anna, ma io sto parlando di cose che, diciamo, con le letture c'entrano poco, no? Però diciamo, sono dati, dico, sono dati che vanno considerati, ecco, considerati. Dati considerati. Allora,
ovviamente anche considerati, visto che non si usa fare queste riflessioni, sarebbero così importanti davvero anche prima della comunione, esaminassero un po' se stessi, ma se il sacerdote, ecco, facesse una piccola domanda, cioè, non c'è bisogno di tanto, però ricordare la necessità per chi si avvicina alla Santa Comunione, se si sente,
diciamo,
in grazia di Dio, perché
il sacerdote può, anzi deve aiutare, dice, sta attento, no? Forse tu non sei pratico di comandamenti, no? Forse, no? Allora guarda, io, siccome sono qua per mostrare la misericordia di Dio, ti faccio vedere tutte le metastasi che hai addosso, va bene? Ecco, adesso tu però devi dire: sì, io quella metastasi la riconosco, quest'altra la riconosco, quell'altra la riconosco. Allora, e se tu invece praticamente vai dentro a dire: ah padre, già che Natale qui fra poco, allora ho pensato anche per accontentare mia moglie, sono qua, sì, va bene, guarda, visto che sei venuto ti do la soluzione, no, guarda, sta attento, dice: padre, mi permetta, io ho bisogno di dire le mie miserie. Ho bisogno di dire le mie miserie,
certo.
E così. Allora, Anna, però c'è io vorrei anche partire partire dalla novena del Santo Natale.
Sì, certo. Ecco qua. Mi pento, sommo bene. Vedi, proprio in tema, mi pento sommo bene di quante offese ti ho fatte. Mi pento e ti amo più di me stesso. Sento in me un gran desiderio di amarti. Questo desiderio tu me lo doni. Dammi dunque forza di amarti assai. È giusto che ti ami assai chi assai ti ha offeso. Ricordami sempre l'amore che mi hai portato, affinché l'anima mia arda sempre per te d'amore, a te sempre pensi, te solo desideri, e da te solo cerchi di piacere, oh Dio d'amore. Io con tempo sono stato schiavo dell'inferno, ora tutto a te mi dono. Accettami per pietà e legami con il tuo amore, Gesù mio. D'oggi innanzi, sempre amandoti, voglio vivere. Ed amandoti voglio morire. Oh Maria, madre e speranza mia, aiutami ad amare il tuo e mio caro Dio. Quest'unica grazia ti chiedo e da te la spero.
Vedi, questo è Sant'Alfonso, vero? Sant'Alfonso, che praticamente queste cose che ci fa dire, che sono la salute dell'anima nostra, però dice che ti ho, diciamo, che ho meritato l'inferno quante volte, io che, ecco, ero schiavo, oddio d'amore, io che un tempo sono stato schiavo dell'inferno, ora tutto a te mi dono. Cioè, in pratica, quel contenitore, vero, che doveva essere di acqua pura, ecco, di grazia, è diventato un contenitore di peccati, di offese a Dio. Adesso mi sembra che sia la cosa più bella, vero, a Natale, cioè non a Natale, prima, bisogna partire prima, Andate in qualche convento, andate in cerca di padri che sono lì per confessare e dire: pensa, il Signore mi ha operato e mi ha tolto tutte le metastasi di peccato che avevo, no? Perché se io ti parlo di metastasi fisiche, tu diventi bianco in volto perché dici la morte è vicina, c'ho il tumore. Se ti parlo di quelle spirituali, tu ascolti come se fosse una storiella, no? Sei più disgraziato ad avere quelle spirituali che quelle corporali, perché se tu avessi anche 1000 metastasi fisiche e sei in grazia di Dio, muori, vai in paradiso e hai finito di patire. Se tu invece cosa fai? Ti tolgo le metastasi fisiche, ti lascio quelle spirituali, vai all'inferno, dimmi te che disgrazia hai addosso, no? Cioè, non temete coloro che hanno il potere di togliervi la vita fisica, ma abbiate piuttosto il timore di coloro che hanno il potere di togliervi la vita spirituale, capito? Ecco, i martiri hanno preferito morire piuttosto che offendere Dio. Tu invece vuoi guarire nella carne e restare malato nello spirito. Ma guarda, se tu muori, vai in paradiso, io non penso che tu dici: oh, aiuto, mi tocca andare in paradiso. No, dici: meno male, no, era insperata questa possibilità, ma grazie alla Madonna del buon consiglio, vero? Mi ha dato un buon consiglio e io chiaramente con una zavorra, con la mia anima piena di pietre, è chiaro che non posso andare verso il cielo, ma sarò sprofondato verso le tenebre che mi aspettano, vero? Perché come si fa a volare con la zavorra? Bisogna liberarsi dalla zavorra e volare verso il cielo. Va bene, Anna, adesso ho visto e considerato che era un fuori programma, che non ci pensavo neanche a queste cose qua, ma ve ne dico un'altra, perché cosa vi devo dire, no? Pregate il mio angelo custode che dia meno lumi, meno assistenze, così io che non so cosa dire sto zitto, no? Allora, mi ricordo, cioè è una storiella che sono quelle solite storielle che sono utili perché sono molto, diciamo, semplici e convincenti, no? Allora, un giorno ero a San Giovanni Rotondo, no? E pensavo, qualcuno che me l'ha fatto pensare, sarà stato Padre Pio, non lo so, a un episodio che non esiste di per sé, no? Ma diciamo è fantasia, ma che spiega però una cosa reale. Ora, notizia a quel tempo, no? Che il Papa di quel tempo avesse detto ai fedeli di tutto il mondo: abbiamo un grande dono da farvi. Ecco, abbiamo praticamente deciso, ecco, di donare ad ogni famiglia, ad ogni cristiano, una piccola, minuscola magari scheggia della croce di Cristo, no? Ecco, per cui tutti possono avere, ecco, una piccola reliquia della croce di Cristo, no? Mamma mia! Allora immaginato tutta via della conciliazione piena, no? Perché questa distribuzione però poteva avvenire soltanto in un giorno, pertanto era quasi impossibile che tutti i cristiani affluissero a Roma però tanti, era tutto pieno. E c'erano diversi che distribuivano queste schegge, diciamo, in un piccolo reliquiario. Tutta sta gente che aspetta, mamma mia, la reliquia della croce di Cristo, no? Allora, prima di iniziare la distribuzione, però, il Papa dà un avviso, perché sia chiarito che questa, diciamo, reliquia non ve la posso dare in un cofanetto o in un, diciamo, in qualche cosa che possa contenere questa scheggia, ma la devo conficcare nelle vostre carni. Praticamente silenzio, piazza San Pietro, via della conciliazione, no? E vedi che qualcuno comincia a girarsi per tornare indietro, no? E dice, come, ma io... hai capito? Cioè, la scheggia tu non la vuoi nelle tue carni, no? La vuoi soltanto come soprammobile, che ne so, io vuoi metterla, io c'ho una scheggia, no, vanità, io c'ho la scheggia, ho una scheggia della croce di Cristo, bene, allora la ficchiamo nella carne, scusa, no? Perché è giusto che stia lì, è così preziosa, che tu ricevi Gesù che si è offerto vittima sull'altare, adesso per completare questa, diciamo, comunione, ecco, con lui, diciamo, la fai anche con la croce di lui, no? Cari miei, quando ho sentito che bisogna conficcarla nella carne, cari miei, ho cominciato a fare dietro fronte e dice, no, nella carne, nella scheggia, poi mi brucia, poi mi ricorda sempre questa cosa che mi brucia, mi ricorda sempre la croce di Cristo. È una grazia che ti ricordi della croce di Cristo, no? È una grazia, ecco, ti adoriamo Cristo e ti benediciamo perché per mezzo della tua santa croce e una scheggia ce l'ho addosso anch'io, hai redento il mondo, me compreso, no? Ah, questa non funziona, Anna, non funziona. Adesso se vuoi, può darsi che comincino a distribuire crema antiruga. Ecco, diciamo, sì, magari... che questa ricetta è di Santa Hildegarda. Allora, cari miei, vengono a tutto il mondo, è l'antiruga, ma scherzi, no? Basta, Claudio, basta. Allora, Anna, adesso basta, vedi che c'è da piangere, c'è da ridere, ma noi siamo ridicoli anche, no? La nostra serietà è ridicola, Dimmi che non è vero.
No, non posso dire il contrario, è proprio vero, e la vediamo e la constatiamo, se abbiamo un po' di buon senso lo dobbiamo ammettere perché è incredibile.
Queste sono meditazioni che non le sentite fare, purtroppo, sì, ma però, no, perché bisogna far vedere, no, che l'uomo che crede di essere intelligente, in realtà non lo è, è sciocco, è pieno di sassi e ha buttato fuori tutta l'acqua della grazia, Va bene, allora procediamo.
Con Isaia, ecco, che il rifiuto di Acaz nel chiedere al Signore un segno non proviene da umiltà, ma da mancanza di fede in Dio. Per questo motivo è rimproverato aspramente da Isaia per la sua ipocrisia. Il profeta preannuncia il segno che Dio stesso darà al suo popolo, una vergine. Maria Santissima concepirà e partorirà un figlio, il Messia, il Dio con noi. Ella, al contrario di Acaz, crederà alle parole dell'angelo e all'onnipotenza del Signore, divenendo sublime modello di fede per tutti noi. Dal libro del profeta Isaia. In quei giorni il Signore parlò ad Acaz: chiedi per te un segno dal Signore, tuo Dio, dal profondo degli inferi oppure dall'alto. Ma Acaz rispose: non lo chiederò, non voglio tentare il Signore. Allora Isaia disse: ascoltate, casa di Davide, non vi basta stancare gli uomini, perché ora vogliate stancare anche il mio Dio? Pertanto il Signore stesso vi darà un segno. Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio che chiamerà Emanuele.
Tu pensa che Isaia, naturalmente queste letture, gli israeliti credo che conoscessero perfettamente, vero, la sacra scrittura e soprattutto Isaia. Pensate che Gesù a un certo momento dice: voi prima ammazzate i profeti, no? E poi gli fate i monumenti, no? Allora, se gli ha fatto il monumento a Isaia, vuol dire che credono in quello che ha detto Isaia. Ma qui dice il Signore: non vi basta di avere stancato gli uomini perché ora vogliate stancare anche il mio Dio? Quegli uomini sono specializzati, vero, non solo a stancare gli uomini, perché io personalmente mi sento stanco a tutto quello che mi tocca vedere e sentire, e non sentire quando dovrei sentire, no? Nel senso che c'è questo silenzio della verità e a squarciagola si sentono dire delle cose incredibili. Allora, mi sento stanco io, ecco, non vi basta stancare gli uomini perché ora vogliate stancare anche il mio Dio? Per cui è Dio che fa dire a Isaia che anche Dio si stanca, e io credo che anche lui sia in procinto di stancarsi, perché chiaramente dovrà liberarci da queste zavorre che non possiamo, siamo schiacciati dalle zavorre. Ecco, l'acqua della grazia, diciamo che non c'è più, potrebbe diventare un diluvio, perché anche un castigo dal diluvio è un castigo di misericordia, perché ti fa riacquistare la grazia, nel senso che quando tu ti pentirai veramente, dirai: Signore, pietà, abbiamo peccato contro il cielo e contro la terra, speriamo, e allora diciamo che si vuota il contenitore di pietre e si riempie di grazia. Allora, avete stancato, allora vedete che dice: pertanto il Signore stesso vi darà un segno, ecco, la Vergine concepirà e partirà un figlio che si chiamerà Emanuele. Allora, nasce Gesù. Intanto, prima di nascere, intanto non c'è posto, tanto per dire, l'uomo deve rendersi conto che è un superbo, vero? È impastato di superbia e di presunzione, no? Allora, se fosse umile, penserebbe in modo diverso, invece cosa pensa in modo di dire? No, non c'è posto. Finisce in una grotta. Dopo qualche giorno deve fuggire in Egitto, perché vedete che poi celebreremo la strage degli innocenti, che quella era di poca gente, ma noi adesso abbiamo fatto una strage che sta stufando, sta stancando il Signore, la strage degli innocenti. Altro che andate e moltiplicatevi, andate, dice il demonio, e moltiplicate i peccati che vi manderanno a casa mia. Se i peccati della carne sono quelli che mandano più anime all'inferno, no? Allora, avete stancato anche Dio. Vi ho mandato mia madre per offrire il suo cuore immacolato, perché il suo cuore immacolato è vero che è suo, ma gliel'ho dato io, per cui io, Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al mio cuore immacolato, che però è di Dio questo cuore, tutto di Dio, pieno di grazia. Non sa più che cosa fare per salvarci, no? Consacrate la Russia al mio cuore immacolato, niente da fare, teste dure, cuore duro, di pietra, non c'è niente da fare, ma bisogna vedere, perché le diplomazie, ma tu praticamente vuoi mettere le diplomazie davanti a Dio? Ma benedetto, ma com'è possibile, no? Mettere le diplomazie più importanti di Dio, ma dai retta a Dio, non alle diplomazie, ma guarda un po'. Vedete che San Giovanni non era diplomatico e ha finito che gli hanno tagliato la testa, no? Ha detto: non ti è lecito di stare con la moglie di tuo fratello, no? Invece oggi è concesso di andare anche con la moglie di tuo fratello, con tutte le mogli che vuoi, non è il problema, puoi anche fare la comunione perché è giusto, no. Hai capito? Il Signore è stanco degli uomini, è stanco, ci ha dato anche il cuore di sua madre, neanche quello abbiamo accolto, vogliamo farla, si lavorava per il dogma della corredentrice, adesso addirittura dall'alto seggio si dice no, niente corredentrice. Niente dogmi, ne abbiamo già troppi, hai capito? Per cui il Signore è stanco, ma vi assicuro che è stanco, ma veramente abbiamo stancato Dio e stiamo stancando anche gli uomini che non ne possono più. Ecco, allora la Vergine partorirà un figlio che si chiamerà Emanuele. La Vergine ha partorito il figlio, ha dovuto fuggire perché non l'ammazzassero, capito? Questo è l'uomo. L'uomo che manca di umiltà, cioè pensa alla superbia del re Erode, come è nato il re dei Giudei, è nato, quello mi porta via il trono, macaco, cioè per dire macaco, cioè questo è nato oggi, no? Tu hai già 50-60 anni, cosa hai paura? E questo qui diventerà re e tu hai 60 anni, tu sarai morto da un bel pezzo di tempo prima che lui diventi re, eventualmente. No, pensate alla superbia, il peccato, era uno sporcaccione, Erode era uno sporcaccione, pieno di peccati della carne, difatti vedi, non ha visto la verità, eppure vedi, ha fatto ammazzare anche Giovanni, adesso vuole ammazzare tutti i nati, appena nati, vero? Perché non ci siano concorrenti al suo trono, ma capite l'uomo quanto è disgraziato, ma quell'erode là, oggigiorno ne abbiamo di questi erodi, noi sono degli eroditori di verità, sono dei roditori di verità, ecco. Però il mondo è conciato così, ma se tu con la parola di Dio che lampada ai tuoi passi vedi, cioè ti rendi conto che queste letture ti aprono il sipario del mondo d'oggi, no? Ma questi che ammazzano nuovamente Gesù Cristo nella sua verità non sono di nuovo erodi? Tu vai a cercare Erode quello là, ah, perché adesso non ci sono gli erodi, ce ne sono più di quella volta là. Ma ce n'era uno, adesso siamo pieni di erodi che condannano a morte Gesù Cristo. Allora, ogni volta che accogliete uno di questi piccoli, accogliete me. Ogni volta che ammazzate uno di questi piccoli, ammazzate me. Volete ammazzare me, praticamente, no? Ma questo fisicamente. Spiritualmente, tra eresie, cose sbagliate, confessioni malfatte, comunioni sacrileghe, e peccati contro natura e così, ma voi capite, il Signore l'abbiamo stancato, ricordiamoci che non penso che durerà molto sta musica qui, sapete, abbiamo stancato Dio, ecco, e qui mi fermo, poi il Salmo vedremo se c'è tempo, Anna, ma non...
Sì, perché la meditazione relativa all'annunciazione ho dovuto ridurla in gran parte, proprio perché Don Dolindo è incantevole nella sua descrizione proprio di questo momento sublime.
Beh, comunque
dai, io allora, farò quello che posso, sì.
Sì, sì, comunque sia, diciamo che tu hai tempo fino alla fine, no?
Sì,
perché perfetto. Questi che praticamente hanno stancato Dio, diciamo, sarebbe un peccato che si stancassero anche di sentire le meditazioni di Don Dolindo.
Veramente. Sì, sarebbe proprio un peccato.
Ah.
Allora chiediamo un piccolo stacco musicale.
Sì, un piccolo stacco musicale, poi diciamo, io direi, Anna, sì, che magari per leggere tutto tu non acceleri nella lettura, no? Diciamo, è sacra, per cui leggi quello che puoi, ma leggilo con un cuore pieno d'amore, perché è il verbum domini, vero? Per cui leggi in modo che tutti abbiamo la possibilità, ecco, anche di gustare tutto ciò.
Questa bellezza, perché è veramente una cosa sublime, davvero, davvero. Bene, allora tra poco, Ave Maria.
Ave Maria.
Eccomi Claudio, che bello anche questo brano, proprio che predispone il cuore, tutti i nostri sensi, proprio l'ascolto di questa lettura così bella. Ecco. Allora, dal Vangelo secondo San Luca, al sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, ad una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe. E il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» Gli rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei. Passo alla meditazione di Don Dolindo. L'umiltà attrasse Dio sulla terra, poiché la verginella da lui scelta come suo tabernacolo vivente era la più umile di tutte le creature. Maria, della discendenza di Davide, di stirpe regale, era in realtà sconosciuta a tutti e viveva come umile persona del popolo nelle modeste condizioni di una vita di lavoro. S'era tutta consacrata al Signore fin dalla piccola età nel Tempio e gli aveva offerto la sua verginità immacolata. La purezza dell'umile verginella era ineffabile. Nessuno ha potuto scrutarne a fondo il mistero, poiché era una purezza completa. Concepita immacolata, era l'unica creatura sfuggita alla macchia originale ed era discesa in terra dalle altezze dei cieli, dove Dio l'aveva creata come un fiore tutto profumato di grazia. Il suo santo nome, Maria, rispecchiava la sua grandezza, poiché essa era nobile come una grande signora ed aveva nelle sue virtù qualche cosa di immenso. Bella, bella nell'anima per l'ordine ammirabile delle sue potenze e nel corpo per la perfezione delle linee purissime, tutte fulgenti di santità. Non aveva nulla di affettato nella sua grande virtù, e l'umiltà e la semplicità erano il suo velo più bello. Nessuno avrebbe mai sospettato che l'umile fanciulla silenziosa, soffusa tutta di un sorriso di bontà e di pace, che andava ad attingere l'acqua alla pubblica fontana e lavorava col fuso e tesseva, fosse più grande degli angeli. era un orto chiuso, abitacolo della Santissima Trinità, una fonte sigillata, un santuario di amore divino, dove si elevavano come ostie di amore le preghiere e le offerte del suo cuore. San Giuseppe l'aveva sposata, vergine anche lui e semplice, amoroso custode di tanta grandezza. La considerava in silenzio, tanto era il rispetto che gli suscitava quella purezza immacolata. Nessuna casa fu più pacifica e più grande della sua, benché materialmente fosse modesta e povera. Non si entra in quelle stanze che ancora si conservano e che furono trasportate dagli angeli a Loreto senza una profonda commozione. Dopo 2000 anni vi si sente ancora il profumo delle virtù di Maria e di Giuseppe e vi si canta con immensa gratitudine. Qui il Verbo si fece carne per opera dello Spirito Santo. Maria si trovava in questa casetta e pregava. Era sola, poiché non ancora San Giuseppe l'aveva legalmente condotta a casa sua, benché le fosse stato già sposato. Dio, nella sua infinita sapienza, l'aveva scelto come custode della virginale e divina maternità di Maria, affinché innanzi al mondo rimanesse celato e tutelato il grande mistero. L'aveva scelto per dare a Gesù la paternità legale che lo costituiva discendente di Davide, ma non volle che fosse presente al momento dell'incarnazione del Verbo, perché doveva esservi ed apparirvi completamente estraneo. Era il più sublime connubio che poteva realizzarsi tra due immacolate verginità. Maria pregava. Noi non conosciamo il mistero di quelle preghiere che attrassero in terra il Verbo di Dio, ma possiamo arguirlo dal contesto del Vangelo. L'angelo la salutò piena di grazia. Fu questa la sua sorpresa, per così dire, nel vederla, perché la grazia rifulgeva in lei più splendida. Dunque era inabissata in profonda umiltà, poiché sta scritto che Dio dà la grazia agli umili. L'angelo disse: «Il Signore è con te». Dunque era in tanta unione di contemplazione da essere in familiarità intima con il Signore e da ospitarlo in pieno nel santuario del proprio cuore. L'angelo la chiamò con un superlativo ebraico: «Benedetta fra le donne», ossia più benedetta di tutte le donne. Dunque essa implorava dal Signore la grande benedizione per l'umanità e sospirava alla benedetta che avrebbe dovuto generare il Messia. In quel momento era proprio lei la benedetta e rifulgeva fra le donne per la virginale fecondità che stava per renderla madre di Dio. Donna presso gli ebrei era quasi sinonimo di maternità, e Maria doveva elevarsi come donna fra tutte le creature, mirabile miracolo di fecondità vergine. Maria pregava in un'estasi di amore, tutta vivificata dall'eterno amore, con la pienezza dei suoi doni, dei suoi frutti e delle sue grazie. Era quindi in un momento di straordinario fervore, e perciò stesso era in un momento di straordinario abbassamento interno, perché il fervore acceso dallo Spirito Santo ha sempre un sapore di suavissima umiliazione. Stava con il Signore, lo contemplava, lo conosceva, come in una visione beatifica, e guardava per riflesso la propria piccolezza. Innanzi a Dio, che cos'era la stessa Maria? Il suo sguardo era fisso non semplicemente a Dio con una elevazione di fede, ma a Dio come è, nella sua augusta Trinità. Ed era logico che le si svelasse luminosamente così, in un momento, nel quale doveva compiersi l'opera più grande della Santissima Trinità. Era il miracolo dei miracoli, e la sua anima immacolata si curvò ad adorarlo, immota, in una felicità senza pari. Essa constatò allora quanto distava l'uomo da Dio e come era pallida in lui l'immagine e la somiglianza con il Creatore. Vide lontano il vertiginoso roteare degli astri, vide la terra, e sulla terra l'uomo germoglio corrotto nella radice, tutto rami intristiti ed infecondi, carichi anzi di germi di morte. Vide il misero sviluppo di quella vita che avrebbe dovuto glorificare il Creatore e scorse il percorso dei secoli umani, carichi di fatuità e di delitti. Vide che il raggio eterno della grazia non raggiungeva più le creature ed esse nascevano come in un algido polo dove il sole non sorgeva più e dove la solitudine ed il cielo erano perenni. Che pena al cuore immacolato di Maria, quella desolazione immensa e senza umane speranze. Sostò l'anima benedetta di Maria innanzi a questo spettacolo di morte e, ricordando i sospiri dei suoi patriarchi, gridò a Dio con tutto l'amor suo: «Vieni, salvaci, non tardare, manda colui che devi mandare, scendi come rugiada sul vello inaridito, inondaci come pioggia di misericordia, donaci il giusto». Maria pregava. Pregò Maria che quelle figure ormai smorte avessero il loro compimento e si offrì al Signore in un perenne olocausto, rinnovandogli la consacrazione della propria verginità, perché si fosse compiuta la maternità miracolosa che doveva dare il Messia. Era l'oblazione più monda che doveva trarre la fiamma dal cielo, l'eterna fiamma, proprio su di lei, e compiere il mistero. È opinione dei padri, opinione concorde che rispecchia la verità, che Maria affrettò i momenti della discesa del Verbo di Dio fra noi. Fu la sua preghiera che aprì i cieli, ed è logico supporre che questa preghiera culminasse nel momento dell'Annunciazione. Noi non facciamo perciò solo delle pie congetture, ma ricostruiamo psicologicamente, benché pallidissimamente, i momenti arcani nei quali Maria dovette diventare Madre di Dio per opera e virtù dello Spirito Santo. L'eterno amore la fecondò quando essa più sospirò alla gloria di Dio e alla salvezza degli uomini. Era raccolta in Dio e si volgeva a Lui pregando. Com'era bella! Com'era bella! Nessun pittore ha potuto ritrarla in questa bellezza, perché nessuno ha saputo dipingere la luce dello Spirito trasparente dalla carne, purificata dall'amore divino. Maria era genuflessa, in atteggiamento di profonda umiltà. Aveva le mani conserte, il capo velato, il cuore a Dio e gli occhi socchiusi nella più soave modestia. Quando ecco una gran luce invase la stanzetta e la fece trasalire, in quella luce splendeva più fulgido un angelo di Dio. Non si turbò Maria e non temette, perché era abituata alla compagnia degli angeli, ma s'accorse che quel celeste messaggero non era come gli altri in quel momento. Non aveva un aspetto di maestà, ma sembrava prostrato in riverente ossequio. Rifulgeva di luce più grande, e poiché portava il più grande messaggio che sia stato mai portato dal cielo in terra. Ma la sua grandezza era velata dall'umiltà. Sostò per un momento. Si curvò e, ammirando il capolavoro di Dio, esclamò, ti saluto piena di grazia. Il Signore è con te. Benedetta tu fra le donne. E si fermò, adorando Dio che l'aveva fatta così bella, poiché in lei vedeva i riflessi più luminosi dell'infinita santità. Maria, l'umilissima Maria, si sentiva salutata con parole grandi, che per lei erano incomprensibili. Allora si turbò, perché quelle parole non avevano eco nel suo cuore abituato ad impicciolirsi. Erano come un linguaggio sconosciuto per lei. E pensò che cosa potessero significare. Non sospettò che fossero un elogio, ma temette che fossero un rimprovero, un segno dello scontento di Dio. Si rivela chiaro da ciò che l'angelo soggiunse, non temere, perché hai trovato grazia innanzi a Dio. Si direbbe, è la psicologia delle anime veramente umili. Esse si turbano negli elogi, perché sembrano loro un assurdo e li riguardano come un traviamento del loro cuore, perché ad esse sembrano che manomettano la gloria di Dio. Maria non si turbò alla visione dell'angelo, come suppongono alcuni, ma nelle sue parole, come dice semplicemente il Sacro Testo, e non sapendone intendere il significato, come chi ascolta una lingua sconosciuta, mostrò fino a quel punto, giungeva la sua umiltà. E fu in quel momento di abbassamento interiore che l'angelo la preconizzò madre di Dio. Ecco, concepirai nel tuo seno un figlio e lo chiamerai Gesù. Questi sarà grande e sarà chiamato figlio dell'Altissimo ed il Signore gli darà la sede di Davide, suo padre, e regnerà in eterno nella casa di Giacobbe ed il suo regno non avrà mai fine. L'angelo disse, concepirai nel tuo seno e partorirai. Dunque, doveva diventare veramente madre, doveva dare nome al suo figlio Gesù, Salvatore. Dunque, si compivano i vaticini che annunziarono la salvezza di Israele e del mondo. Il figlio sarebbe chiamato figlio dell'Altissimo e quindi essa sarebbe stata la madre di Dio. Avrebbe avuto il regno di Davide in eterno, il vero regno promesso al Santo Re, il regno della grazia e dell'amore, che sarebbe durato in eterno. Maria rimase pensosa, essa era sposata a San Giuseppe, aveva promesso a Dio il fiore virginale e sapeva che lo aveva promesso anche Giuseppe. Che cosa doveva fare? Desiderosa solo di compiere la divina volontà. Voleva sapere come doveva compierla. Maria in quel momento fece un atto di virtù più grande di quello di Abramo. Ed invece di mostrarsi pronta ad immolare il suo figlio, si mostrò pronta anche a rinunziare alla sua virginale integrità. Se così a Dio fosse piaciuto. Non è esatto il supporre e il dire che Maria avrebbe rinunziato alla divina maternità per non rinunziare alla verginità. Questo non sembrerebbe consono alla piena sottomissione di Maria al volere di Dio. La Vergine espose solo la sua particolare condizione ed implicitamente quella di San Giuseppe. Essa non conosceva uomo e dato il suo voto non poteva conoscerlo. Se Dio l'avesse voluto, essa aveva uno sposo vergine che per la sua consacrazione apparteneva a Dio solo. Come sarebbe avvenuta la concezione? Essa non poteva rompere il legame che San Giuseppe aveva stretto con Dio e domandava come sarebbe potuto avvenire il concepimento. Ma l'angelo subito la rassicurò. Essa avrebbe concepito per opera dello Spirito Santo e la sua verginità, come quella di San Giuseppe, sarebbe rimasta integra. Le parole dell'angelo non furono una semplice affermazione, furono una grande luce, poiché egli parlava a nome di Dio. Nessuno può capire con quale amoroso rispetto un angelo pronunzia il nome di Dio, dal quale tutto riceve, nel quale si bea. Gabriele, nel nominare lo Spirito Santo, rifulse di amore, fruendo dell'eterno amore, e nell'accennare alla virtù dell'Altissimo mostrò nel suo volto il suo riverente timore per l'onnipotenza divina. Era fulgido di amore e prono in adorazione talmente profonda da far apprezzare l'infinita distanza che sta tra la potenza della creatura e quella del Creatore. Maria in quel momento contemplò la potenza di Dio e vi si abbandonò con un atto di fede illimitata. Non aveva bisogno di sapere altro, non aveva bisogno di scrutare, non volle pensare alle conseguenze esterne di una sua concezione miracolosa. Curvò l'intelletto e credette, piegò la volontà e si donò, aprì il cuore ed amò di intenso amore Dio. L'angelo soggiunse che anche Elisabetta, benché sterile, aveva miracolosamente concepito un figlio e stava già al sesto mese, perché niente era impossibile a Dio. Era questa la prova umana che dava per la ragione di Maria, giacché Dio nelle sue grandi opere e nelle sue rivelazioni ha sempre un riguardo delicato per l'umana ragione. Maria credette al grande mistero che le si annunziò e credette all'effusione dello Spirito Santo in lei. Curvò la fronte con immensa umiltà, aprì il cuore con piena dedizione e pronunziò quelle ammirabili parole che dovevano far compiere il grande mistero dell'incarnazione nel Verbo. Ecco, la serva del Signore, sia fatto di me secondo la tua parola. Fu un momento solenne che la povera penna non sa rendere. Fu il momento delle nozze d'una creatura con l'eterno amore e della discesa del Verbo nel suo immacolato seno. Si direbbe che questa discesa di amore fu come l'immenso peso che fece traboccare la bilancia della misericordia e sollevò Maria fin là, dove il Verbo era disceso, fino alle altezze eterne. Maria si raccolse in silenzio, si inabissò in Dio, si donò a Lui interamente, umiliandosi fino alla polvere del proprio nulla. Sparì quasi in questo atto di profondissima umiltà e pregò ardentemente. Avvertì una grande pace e sentì rifluire nella sua vita una corrente di purezza sterminata. Il suo corpo sembrava fosse diventato spirito, tanto era luminoso e diafano in quella grande luce che l'adombrava. Fu tutta come un cantico vivente di amore, cantavano le sue potenze nell'armonia dei doni dello Spirito Santo. Rifulgeva l'intelletto di sapienza divina, rifulgeva la volontà tutta unita a quella di Dio, l'inondava una luce immensa di scienza celeste, per la quale conversava nei cieli, anzi nella pace amorosa della Santissima Trinità, poiché da quel momento Dio la chiamava quasi nel divino consesso. Era infatti la figlia, la sposa, la madre di Dio. Aveva in sé l'immagine più grande della Santissima Trinità. Era principio generante del Verbo incarnato. L'aveva nel suo seno, congiunto a sé, per l'eterno amore. E l'angelo fu testimone delle nozze di Maria con lo Spirito Santo e dell'incarnazione del Verbo. Fu quello un momento di grande gioia per il suo spirito ardente. L'angelo, abituato ai cantici del cielo, trasalì di gioia. Abituato a raccogliere le preghiere dei santi, porse le mani adoranti per raccogliere quelle di Maria, perché Nelle sue preghiere c'erano già i sospiri del Verbo incarnato. Abituato a vigilare i cuori degli uomini come principe forte, si abbassò innanzi al cuore di Maria, tabernacolo dell'Eterno. Non osò più parlare, non la salutò, ma curvandosi come fiore innanzi al sole, si profumò degli effluvi divini, divina rugiada che era discesa placidissima sul vello immacolato nella notte del mondo, e spiccò il suo volo nei cieli, ricco delle prime offerte dell'altare dell'olocausto e di quelle del tignama divino, per presentarle al trono dell'Eterno. L'angelo si allontanò da lei. Maria rimase sola, non si mosse, tutta assorta in preghiera. Era una sola cosa con il Verbo del Padre, fattosi piccolo, silenzioso e prigioniero, per amore. Amen.
Che meraviglia, che meraviglia, le lacrime, ma queste cose dobbiamo stampare nel nostro cuore. Cosa ha fatto Dio per noi? Ha mandato la novella Eva, l'obbediente, la tutta pura, la madre di Dio, per salvare noi che eravamo, come dice Sant'Agostino, è bene che ce lo ricordiamo: se Gesù Cristo non fosse venuto a salvarci, saremmo stati tutti una massa di dannati. Allora, il Natale, ma è la festa delle feste, nel senso che, ma non ci facciamo distrarre da mille cose che non c'entrano niente con la nostra salvezza. Ecco, non riempiamoci di cose che non sono salvezza, ma dobbiamo fare una festa nazionale che deve coprire tutte le feste di tutto l'anno. Il Verbo si è fatto carne ed è venuto a salvarci, noi che saremmo stati una massa di dannati. Ma che Babbo Natale, le renne, ma capite il nemico come ci fa fessi? Perché bisogna chiamarci per nome, vero? Ecco, ma si può essere così stolti da non capire ciò che vale, cioè la differenza tra un diamante e un fondo di bottiglia? No, noi ci mettiamo davanti al fondo di bottiglia e pensiamo che sia un diamante. Il diamante lo buttiamo nella cassa, nella campana per i vetri, ecco, ma poveri noi, aiuto, Anna. Comunque ti ringrazio perché anche quella raccomandazione che ti ho fatto, che tu hai accolto benissimo e hai letto benissimo, perché sarebbe stato un peccato, vero, leggerla di fretta, perché questa è una cosa che bisogna centellinarla, gustarla, vero, respirare, ecco, la santità, vero, di Maria. Pensa, l'angelo si prostrò, difatti io spesso lo dico perché a Lisbona, nel monastero di San Girolamo, che lo dicono Geronimo, ecco, c'è un'immagine, c'è un quadro dipinto su tela, ma su legno, e proprio c'è l'arcangelo che è prostrato davanti alla Madonna, che per comprendere, ecco, si toglie la sua corona di principe, vero, e lo scettro, e lo poggia per terra, ecco, e si prostra davanti alla Madonna, che è la regina degli angeli, capite? E noi che addirittura non ci prostiamo neanche davanti a Gesù Cristo, ma vi sembra? Siamo diventati tutti quanti, diciamo, come i baccalà, gli stoccafissi, diciamo, attaccati per la coda, con la testa in giù, ecco, ad essiccare nel gelo delle menzogne, nel gelo della mancanza dell'amore, ecco, come in Norvegia che c'è freddo, no? Ma anche qui ormai siamo gelati perché l'amore, quello vero, quello che arde nei nostri, che deve ardere nei nostri cuori, si fa di tutto per spegnerlo, perché noi facciamo la fine del baccalà, vero, appeso per la coda, testa in giù, ad essiccare al gelo di questo mondo perverso e malvagio. Non conformatevi alla mentalità di questo secolo perverso e malvagio. Bene, allora Anna, ringraziamo l'Immacolata, perché
sì,
veramente sì, ma il bene che dobbiamo volere alla Madonna, sì, ma per quanto tu ne voglia, tu vedi che la San Gabriele si prostra davanti a lei, ecco, ma noi ci dicono no, non bisogna inginocchiarsi, vero, soltanto davanti a Dio, ma tu manco davanti a Dio ti inginocchi, tu che parli così, perché fai la comunione in piedi, mamma mia, capite? No, praticamente la gente ascolta ma non ragionano, per cui tutto quello che gli dicono mandano giù come se fosse vero, invece non è vero, è falso. Bene, santa giornata a tutti voi da Claudio
e anche da Anna. Ave Maria.
Ave Maria.